Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. In Iran, Trump prova a cambiare strategia. Gli Stati Uniti puntano a strozzare Teheran economicamente, mentre il Pentagono si prepara ad un blocco di Hormuz a lungo termine. Guerra in Ucraina. La linea del fronte resta congelata, ma Zelensky continua la sua strategia per cercare di portare il conflitto in Russia. La Francia invita i suoi cittadini a lasciare il Mali, mentre Parigi guarda con attenzione gli sviluppi nell'ex colonia. Cina e Stati Uniti si sfidano nel campo dell'intelligenza artificiale. A poche settimane dalla visita di Trump a Pechino, le due potenze provano a riposizionarsi. Il caso degli Ulm 5, i 5 attivisti di Palestine Action che rischiano il carcere per aver fatto irruzione in un'azienda israeliana di armi nel sud della Germania. Progetti sostenibili, 30 anni di recupero del centro storico di Vilnius, dalla rivitalizzazione del patrimonio architettonico al miglioramento della sostenibilità. La mostra di Radio Popolare arriva a Strasburgo, nel cuore dell'Europa, una storia di libertà e democrazia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran. Per la prima volta dall'inizio del conflitto con l'Iran, 2 mesi fa, oggi il Pentagono ha fornito pubblicamente durante un'audizione al Congresso una stima dei costi della guerra per gli Stati Uniti. Secondo il controllore del Dipartimento della Difesa, la guerra è costata finora agli Stati Uniti 25 miliardi di dollari, in gran parte spesi nelle decine di migliaia di bombe e missili utilizzati. Ancora non si intravedono vie d'uscita dallo stallo, non ci sono notizie sulla nuova proposta che l'Iran ha inviato agli Stati Uniti e secondo Axios però Donald Trump avrebbe respinto l'offerta dell'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente riterrebbe che il mantenimento del blocco navale è la sua principale leva negoziale, ma valuterebbe un'azione militare qualora l'Iran continuasse a non cedere. Sempre secondo il sito di informazione americano Axios, l'esercito statunitense avrebbe messo a punto un piano per una ondata di attacchi breve e potente contro l'Iran nella speranza di sbloccare lo stallo nei negoziati. Noi siamo collegati in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, dicevamo appunto che Trump ritiene il mantenimento del blocco navale di Hormuz come la sua principale leva negoziale. Sembra un po' che la Casa Bianca stia utilizzando una nuova strategia rispetto a prima, puntando più che altro sullo strangolamento economico di Teheran.
Sì, Martina, allora la notizia l'ha data oggi il Wall Street Journal, che ha parlato con funzionari dell'amministrazione. Donald Trump avrebbe detto ai suoi principali collaboratori di prepararsi ad un blocco prolungato dei porti iraniani. Il tentativo sarebbe appunto quello di uno strangolamento dell'economia dell'Iran, ciò che dunque dovrebbe portare Teheran alla capitolazione. Non sanno come firmare un accordo sul nucleare, farebbero meglio a imparare in fretta, ha scritto Trump in un suo post oggi, invitando appunto in modo piuttosto perentorio, diciamo, gli iraniani a piegarsi ad un'intesa. La strategia peraltro era già stata segnalata, annunciata da una dichiarazione ieri del segretario al tesoro Scott Bessent, secondo cui l'industria petrolifera iraniana starebbe subendo un duro colpo a causa del blocco statunitense. Bessent ha parlato di una furia economica, cioè della volontà di isolare economicamente, oltre che politicamente, diplomaticamente, l'Iran dal resto del mondo. In effetti gli iraniani subiscono in modo sempre più pesante le conseguenze di questa guerra. L'obiettivo statunitense è quindi una sorta di modello Cuba 2, cioè distruggere il sistema economico del paese dell'Iran, costringerlo quindi a scendere a patti. Si tratta di un cambiamento di strategia importante per Trump e per gli Stati Uniti. Non si persegue più quindi i propri obiettivi attraverso l'uso delle armi della guerra, ma attraverso il blocco economico. E del resto Trump non poteva ordinare una ripresa della guerra, troppo rischiosa per lui politicamente, ne poteva ordinare il ritiro delle truppe, che sarebbe ovviamente apparso come capitolazione. Ci sono in questa nuova strategia due rischi, diciamo, soprattutto. Uno riguarda i tempi, no? Che ovviamente si allungano, non si sa esattamente quanto l'Iran potrebbe resistere al blocco imposto dagli Stati Uniti. Il secondo tema invece è più generale, cioè il blocco non incide soltanto sull'economia iraniana, il blocco ha effetti sui mercati, in particolare sul prezzo del petrolio, che continua a salire, e questa non è cosa positiva anche per Trump, anche per gli Stati Uniti. Martina.
Grazie Roberto Festa, buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E da un conflitto in stallo a un altro, facciamo il punto della situazione sulla guerra in Ucraina con Emanuele Valenti.
Con una situazione sul terreno sostanzialmente congelata, gli sviluppi più importanti della guerra tra Russia e Ucraina non sempre arrivano dal fronte. Oggi, per esempio, Mosca ha annunciato che la famosa parata del 9 maggio, la vittoria dei sovietici contro i nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si terrà in formato ridotto. Sarà sempre sulla Piazza Rossa, ma per la prima volta in 20 anni non ci saranno mezzi militari e nemmeno sistemi missilistici. Ridotto anche il numero di soldati. Il Ministero della Difesa ha detto che si tratta di una decisione in linea con la situazione generale. Il Cremlino è stato più esplicito, facendo riferimento diretto a possibili attacchi con droni ucraini, che il portavoce di Putin, Peskov, ha definito attacchi terroristici. Secondo alcuni analisti, dietro a questa decisione ci potrebbe anche essere una crescente disponibilità ridotta di uomini e mezzi proprio da mandare in Ucraina. Sta di fatto che l'annuncio conferma come la strategia ucraina di utilizzare con continuità i droni per colpire in profondità in territorio russo stia in qualche modo funzionando. Nelle ultime settimane sono stati lanciati droni anche su Mosca, ma la priorità di Kiev rimane il settore del petrolio, quindi le infrastrutture energetiche. Oggi è stato colpito un sito per il pompaggio del petrolio negli Urali, circa 1500 km dal confine ucraino. Sul Mar Nero, nella località di Tuapse, non è ancora stato spento l'incendio nella raffineria bombardata 2 giorni fa, bombardata per la terza volta in sole 2 settimane. Da Tuapse non parte petrolio da metà aprile, e una parte della popolazione è stata evacuata. Quella zona, oltretutto, è anche una regione di villeggiatura. L'obiettivo di Zelensky di portare la guerra in Russia sta parzialmente pagando. Parzialmente perché non si tratta di uno sviluppo in grado di far cambiare idea a Putin, e poi, soprattutto in questo momento, perché la crisi in Medio Oriente ha fatto aumentare in ogni caso le esportazioni di petrolio russo e quindi anche i ricavi. Gli attacchi contro i siti petroliferi sono sì un problema per Putin, ma al momento un problema gestibile. Il Cremlino sostiene che le sue truppe stiano avanzando rapidamente sul terreno. In realtà il fronte rimane congelato, anche se gli attacchi russi continuano a fare vittime ogni giorno e anche se la popolazione ucraina è sempre più stanca. Nessuno riesce a immaginare se e come gli ucraini possano sopportare un altro inverno come quello appena finito, con continui blackout e senza riscaldamento. Negli ultimi giorni ci sono stati attacchi russi con vittime nelle zone di Kharkiv, Sumy, Donetsk, Zaporizhia, Dnipro, Odessa. Tra le maggiori criticità, la mancanza di uomini da mandare al fronte e l'aumento di coloro che stanno proprio cercando in tutti i modi di sfuggire alla chiamata dell'esercito, delle forze armate. Anche in Russia sarebbe in aumento l'opposizione alla guerra, ma sappiamo il sistema russo è diverso e il Cremlino quindi non ha certo problemi a silenziare il dissenso. Se il quadro dovesse rimanere tale, la sensazione è che a un certo punto Zelensky sarà costretto a fare delle concessioni per fermare la guerra. Di sicuro, per lungo tempo, Kiev non riuscirà più a riprendere il controllo dei territori occupati dalla Russia.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
L'esercito maliano ha effettuato oggi raid aerei su Kidal, città nel nord del Mali, controllata dai ribelli Tuareg e dai loro alleati jihadisti, dopo gli attacchi dello scorso fine settimana contro posizioni strategiche della giunta militare al potere. Il Mali sta affrontando una situazione critica ed è attanagliato dall'incertezza dopo questi attacchi coordinati e simultanei in tutto il paese che hanno causato la morte del ministro della difesa e di almeno 23 persone tra civili e soldati. In questo momento di profonda incertezza la Francia osserva con grande attenzione, oggi anche raccomandato ai propri connazionali di lasciare temporaneamente, ma il prima possibile, il Mali. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il Quai d'Orsay, il Ministero degli Esteri francese, sconsiglia formalmente ai cittadini francesi di recarsi in Mali, quale che sia il motivo, e raccomanda ai residenti francesi nel paese africano di prevedere appena possibile una partenza temporanea tramite i voli commerciali ancora disponibili. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni dei gruppi jihadisti e dei loro alleati Tuareg del movimento indipendentista in diverse località del nord del paese, ma anche nella capitale Bamako, il Quai d'Orsay incita vivamente quelli degli oltre 4.000 residenti francesi che non potessero partire a restare in casa in contatto con i familiari e a spostarsi se obbligati con la massima prudenza. Tono urgente, per non dire allarmistico, del Ministero degli Esteri francese, che dà la misura della gravità e dell'incertezza della situazione in quella che fu una colonia francese e poi un alleato fedele di Parigi, prima che tra il 2020 e il 2021 un colpo di Stato portasse al potere una giunta militare dalla retorica sovranista e dunque necessariamente antifrancese, che ha chiuso le basi francesi e sloggiato gli oltre 3.000 soldati francesi che dal 2013 sostenevano il precedente governo nella guerra contro i gruppi jihadisti del nord del paese. Fuori i francesi e dentro i russi, prima sotto le insegne del famigerato e disciolto gruppo Wagner e poi sotto nuova nomenclatura, quella di Africa Corps, a sostegno del nuovo regime militare del colonnello Goïta. Ma da settimane la giunta e il suo nuovo alleato russo stanno perdendo la guerra contro i gruppi jihadisti che hanno rinnovato l'alleanza con il movimento indipendentista Tuareg, come nel 2013, che controllano di nuovo gran parte del nord del paese, e da ieri annunciano, come nel 2013, l'assedio di Bamako. Nel 2013, appunto, era stato l'intervento militare francese a fermare l'avanzata di Tuareg e jihadisti, e Parigi era riuscita negli anni seguenti a rompere l'alleanza di circostanza tra i due movimenti dagli obiettivi differenti, senza però riuscire né a sradicare i gruppi jihadisti né a pacificare le velleità indipendentiste dei Tuareg. Le pratiche di razzia, di ricatto e di corruzione dei mercenari russi nelle zone di guerra hanno rafforzato i nemici del regime e favorito il ritorno della stessa alleanza che oggi sta di nuovo vincendo la guerra e sembra ormai alle porte della capitale ed esige il ritiro totale del corpo di spedizione russo che ha già abbandonato il nord del paese.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Abbiamo spesso parlato della geopolitica dell'intelligenza artificiale e di questo si parla soprattutto quando si parla di Stati Uniti e Cina. Infatti tra circa 3 settimane, insomma, anzi meno di 3 settimane se verrà confermato, e di questi tempi non si può mai dire niente, Trump dovrebbe andare in visita a Pechino, incontrare il presidente cinese Xi Jinping, e proprio in vista di questa visita le due superpotenze provano a riposizionarsi nel campo dell'intelligenza artificiale, dando vita a piccoli conflitti, piccoli attriti. Ne ha parlato questa mattina ad A come Asia Diana Santini insieme a Gabriele Battaglia.
In vista di questo viaggio che dovrebbe avvenire tra il 14 e il 15 di maggio di Trump a Pechino, ci sono schermaglie sul fronte dell'intelligenza artificiale. La Cina ha ordinato l'annullamento dell'accordo di 2 miliardi di dollari tra Meta, quelle di Zuckerberg, e Manus. Manus cos'è? È un cosiddetto agente intelligente basato sull'intelligenza artificiale e sviluppato da Butterfly Effect, che è un'impresa cinese, però lavorava soprattutto sul mercato statunitense. Quindi hanno pensato, di fronte alle guerre tecnologiche tra Stati Uniti e Cina, di trasferirsi a Singapore per poter fare questo accordo con Meta, e che infatti ha acquisito Manus lo scorso dicembre. Ora, a questo punto, Pechino ci ha pensato un po' su, e il 27 aprile, cioè 2 giorni fa esattamente, l'ufficio cinese che controlla gli investimenti stranieri ha annullato questo accordo. Non si capisce bene come, visto che l'azienda si è spostata a Singapore. Ciò nonostante, Reuters riporta che Meta starebbe proprio rinunciando all'acquisizione. È chiaro che annullando questa operazione Pechino sta lanciando un messaggio un po' a tutti, cioè da un lato alle imprese cinesi:
non fate i furbi.
Eh sì, non fate i furbi, non trasferite la vostra sede all'estero, perché non siete comunque protetti dalla nostra supervisione. E poi agli investitori statunitensi, a cui dice: state alla larga dai settori sensibili, soprattutto quelli dell'intelligenza artificiale. Ora, è probabile che questo sia il casus belli sul quale poi Pechino costruirà una vera e propria legislazione, no? Proprio per fare in modo che poi casi del genere non rientrino nell'ambito delle ambiguità, diciamo così. Però, d'altra parte, sul lato cinese la contraddizione sta nel fatto che queste norme future a venire non è che possono essere troppo stringenti, visto che la Cina sta facendo comunque la corte agli investimenti stranieri. Quindi è probabile, si dice, che limiteranno specificamente gli investimenti statunitensi nelle imprese di intelligenza artificiale, e in questo modo replicano in qualche modo analoghe norme statunitensi sugli investimenti esteri, cioè a uscire, che limitano i flussi di capitali verso le aziende cinesi che sono nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi insomma in qualche modo si incontrano. Questo lato cinese. Parallelamente gli Stati Uniti hanno vietato l'export di componenti verso uno dei maggiori produttori di chip cinesi, cioè Huawei. Anche qui c'è poca chiarezza, perché per esempio non si sa se le imprese statunitensi a cui è stato vietato questo export, cioè se questo export, se questo divieto si allarghi anche alle filiali straniere, nel segno dell'extraterritorialità del diritto statunitense. Però resta il fatto che tutte queste schermaglie agitano le acque prima di questo possibile viaggio di Trump in Cina.
Adesso andiamo in Germania, dove 5 attivisti del gruppo Palestine Action sono sotto processo con l'accusa di aver fatto irruzione a Ulm nella sede di Elbit, produttore israeliano di droni militari, nell'estate del 2025. Gli attivisti e le attiviste, che vengono chiamati anche Ulm 5, dopo 7 mesi nel carcere di Stammheim, usato negli anni 70 per la lotta al terrorismo, sono ora ancora in attesa della prima udienza. Ma le dure condizioni di detenzione del gruppo e una prima udienza preliminare lunedì finita in nulla di fatto fanno già pensare ad un processo politico. Riccardo Stoppa ha raggiunto in Germania Cecilia Fiacco, che fa parte del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5.
Quelli che adesso si chiamano Ulm 5 sono un gruppo di 5 attivisti e attiviste: Dan, Crow, Vai, Liandra e Morel. che sono attiviste che vengono sia dalla Germania che dalla Spagna che dal Regno Unito che dall'Irlanda. Gli UN5 si ritrovano in detenzione preventiva, una misura che è stata da subito dichiarata estremamente non consone a quelli che sarebbero i capi d'accusa, e anche considerando che nessuno degli UN5 ha precedenti penali. Si trovano in isolamento in celle diverse, non hanno potuto parlarsi a vicenda e non hanno neanche potuto comunicare con i propri avvocati e le proprie avvocate. Questo scorso lunedì 27 aprile si sarebbe dovuta tenere la prima udienza nel processo. Dico si sarebbe dovuta tenere perché di fatto non c'è stata, perché l'impressione iniziale di un processo politico è di fatto un teatrino che semplicemente vuole dimostrare cosa succede a chi in Germania contesta le azioni di Israele. Questa impressione è stata assolutamente confermata. Lunedì l'udienza avrebbe dovuto iniziare alle 8 del mattino, si è tenuto un presidio di solidarietà davanti al tribunale di Stammheim, da cui sono accorse molte compagne e compagni da tutta la Germania ma anche dall'Irlanda. Gli UN5 sono stati scortati in aula, ammanettati. Le manette sono poi state tolte, però quella è stata la prima immagine che è stata mostrata ai media. Sono stati messi dietro a un grosso muro di vetro antiproiettile, condizioni che oltre a essere assolutamente smisurati non permettevano agli UN5 di poter comunicare con i propri avvocati. Questa è un'iterazione sicuramente molto estrema e sicuramente molto dura della stessa repressione che ogni persona che in Germania mostri solidarietà col popolo palestinese vive da 3 anni a questa parte, e in questo caso non ci troviamo che davanti all'ennesima variazione di questa repressione in grande stile propagandistico. Gli UN5, come i loro avvocati e le loro avvocate ripetono tutto il tempo, sono stati mossi da un grandissimo senso etico e morale, per cui si sono costretti a fare ciò che hanno fatto per adempiere a quello che avrebbe dovuto fare lo Stato tedesco, cioè prevenire un genocidio per quanto possibile.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Saß ich surfe, steh an Dorn. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égales. Mon plus d'un sentiment futur crâne. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs.
Adesso i progetti sostenibili, sentiamo Fabio Fimiani.
30 anni di recupero del centro storico di Vilnius, dalla rivitalizzazione del patrimonio architettonico e artistico al miglioramento della sostenibilità. È dal 1993 che la capitale della Lituania ha iniziato la propria rigenerazione urbana. Il comune all'epoca chiese l'iscrizione del nucleo centrale cittadino, con i suoi edifici gotici, barocchi, rinascimentali ed eclettici, alla lista UNESCO come patrimonio dell'umanità, un riconoscimento giunto alla fine dell'anno successivo. Grazie a questa missione è iniziata quindi l'elaborazione di una strategia per la rivitalizzazione della città storica, che è terminata nel 1997 e in quello successivo è stata anche adottata dal governo. C'è stata quindi una collaborazione internazionale con Scozia e Danimarca per l'attuazione. Oltre agli aspetti architettonici, sono stati tenuti in considerazione quelli economici e sociali per mantenere il tradizionale mix tra funzioni direzionali, residenziali, commerciali e spazi pubblici, il tutto coinvolgendo anche l'intervento privato accanto al pubblico. Dal 1998 al 2005 l'Agenzia per gli interventi nella Vilnius storica ha gestito i fondi pubblici, comunali e statali per ristrutturare tetti e facciate su strada degli edifici, finanziandoli fino al 50% e al 40% per i cortili e le facciate interne. Il resto è toccato ai privati. Grazie a questa strategia sono stati recuperati centinaia di edifici, di cui molti in legno. Ci sono state inoltre opere pubbliche collegate, come il rifacimento di strade in parte pedonalizzate, l'illuminazione stradale, compresa quella dei beni monumentali. Questo nuovo assetto ha portato all'arrivo dei turisti e un incremento dei valori immobiliari generali. Dal 2005 al 2016 il recupero edilizio si è esteso al resto della città e del paese grazie a fondi pubblici. Obiettivo: migliorare la sostenibilità riducendo i consumi energetici e adattandosi ai cambiamenti climatici. Per questo motivo sono state finanziate le ristrutturazioni anche nelle zone ex industriali, con la realizzazione per esempio di tetti verdi per isolare le case, ridurre l'isola di calore circostante e incrementare l'assorbimento delle piogge. Per gli stessi motivi sono state incentivate le pavimentazioni drenanti nei cortili. Le piccole aree verdi e gli orti comunitari sono stati realizzati con la possibilità di assorbire le acque piovane delle zone circostanti. Questo approccio sostenibile è diventato pratica amministrativa in tutti i settori ed è tuttora in corso. Per questo nel 2025 Vilnius è stata capitale verde d'Europa.
E prima di salutarci parliamo di noi, parliamo di Radio Popolare, perché una selezione di fotografie della mostra per i nostri 50 anni è arrivata nel cuore dell'Europa, è stata infatti esposta, inaugurata nell'edificio Winston Churchill all'Eurocamera a Strasburgo ascoltiamo il racconto di Alessandro Principe, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il Parlamento europeo è un luogo di democrazia e di storia, la storia della difficile, mai compiuta eppure resistente idea di un'Europa dei popoli. Radio Popolare, quell'idea ce l'ha fin dal nome e ce l'ha nella sua di storia. Le fotografie esposte all'Europarlamento la raccontano. Si vedono facce e microfoni, feste e riunioni di redazione, concerti e piazze. L'allestimento percorre in ordine cronologico le tappe, dal bianco e nero degli scatti del 1975 fino alle iniziative per il 50°. C'è la storia di Milano che scorre insieme ai momenti e ai luoghi della radio. La raccontiamo un po' agli eurodeputati che sono venuti a vedere la mostra, con i loro assistenti, gli addetti stampa, tutto quel mondo che appare a volte lontano dalle strade dell'Europa. In quelle strade Radio Popolare ci sta da sempre e oggi ne ha portate un po' qui. Mentre inauguriamo la mostra, pochi passi più in là, la plenaria del Parlamento discute dei tempi difficili, della guerra, della crisi energetica, di come l'Europa la debba affrontare. Per un attimo ci sembra una situazione surreale, ma invece no, non lo è. Soprattutto ora Radio Popolare è necessaria, ci dice l'eurodeputata Cecilia Strada davanti alle fotografie, per raccontare e informare pace e guerra, libertà e fascismi, diritto e prepotenza del più forte, democrazia e autoritarismo, scelte da fare, fotografie che raccontano qui, nel cuore dell'Europa, una storia che continua in tempi come questi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.